una situazione ormai cristallizzata in campo repubblicano, dove il candidato in pectore Donald Trump ha ormai acquisito la maggioranza dei delegati necessaria per garantirsi aritmeticamente la nomination, mentre in campo democratico Hillary Clinton, questa maggioranza non l'ha ancora, ma la otterrà sicuramente in ogni caso la prossima settimana, quando martedì si vota in California e in 5 altri stati, la otterrà comunque vadano le cose, perché i delegati vengono distribuiti su base proporzionale, e quindi la Clinton, quella manciata, un centinaio circa, che ancora le mancano, li avrà di sicuro. Certo, Hillary Clinton, che non ha avuto un buon mese di maggio, ha infilato una striscia di sconfitte nei confronti del suo rivale Bernie Sanders, per quanto il senatore del Vermont non abbia più la possibilità di ottenere la nomination, l'ex First Lady ha bisogno di non chiudere con altri passi falsi e di ottenere qualche vittoria convincente. Fondamentale per la sua immagine sarebbe una bella vittoria in California, lo stato più popoloso e quello col maggior numero di delegati. Gli ultimi sondaggi però dicono che, pur partendo da un ampio vantaggio, Hillary si è vista avvicinare sensibilmente da Sanders.
Sì, stiamo parlando, secondo gli ultimi sondaggi, comunque di un vantaggio percentuale a 2 cifre per quanto riguarda la Clinton nei confronti di Sanders. Ecco, allora, Giampiero, proprio alla luce di questa situazione, perché una settimana fa Hillary Clinton si è rifiutata di affrontare Bernie Sanders in un dibattito televisivo, e perché parallelamente poi non si è verificato il confronto, sempre televisivo, tra Bernie Sanders e Donald Trump?
Questo appartiene, ci aiuta e forse aiuterà gli ascoltatori a capire un po' la situazione asimmetrica della campagna che si è venuta a creare dopo che ai primi di maggio, in modo brusco, di sorpresa, Donald Trump è rimasto l'unico candidato, l'unico aspirante alla nomination repubblicana in corsa. Lui che veniva da un gruppo di ben 17, un gruppo foltissimo di aspiranti alla nomination in partenza, mentre Hillary Clinton erano partiti in 5, sono rimasti in 3 subito. Beh, Hillary Clinton non si è ancora scrollata di dosso l'unico rivale, appunto il senatore Sanders, un senatore che si definisce socialista. Allora, cosa succede? Da una parte Sanders tallona la Clinton e cerca di sollecitarla, voleva sollecitarla a un ulteriore dibattito, ne hanno già fatti più di una mezza dozzina i due, un ulteriore dibattito alla vigilia del voto in California. La Clinton ha rifiutato perché vuole darsi uno statuto di candidata ormai quasi certa della sua nomination democratica, e quindi considera suo rivale soltanto Donald Trump, e quindi lei dovrà confrontarsi con Donald Trump, non più con Sanders. Nel contempo Trump cerca invece di alzare il tono e l'importanza del ruolo di Sanders, perché così facendo diminuisce il ruolo o sottolinea le difficoltà dell'ex First Lady, non riesce a liberarsi di Sanders, mentre io ho fatto fuori tutti i miei rivali. Però tratta Sanders con molta condiscendenza. Un giorno dice che gli piacerebbe confrontarsi con lui, e il giorno dopo lo invita a correre da indipendente, che sarebbe un modo per aprirsi un'autostrada, lui Trump, verso la Casa Bianca, se i democratici si dividessero fra due candidati. Un giorno lo illude di fare un dibattito televisivo con lui, mi piacerebbe confrontarmi con Bernie, è simpatico, dice, e il giorno dopo dice no, non se ne parla neppure, avevo detto che l'avrei fatto se mi davano 10 milioni di dollari da dare in beneficenza, ma io non faccio i dibattiti con i numeri 2, io faccio i dibattiti solo con i numeri 1. Quindi l'atteggiamento di Trump è anche comprensibile nella sua consueta mancanza di tatto, e anche l'atteggiamento di Hillary è comprensibile, lei non può perdere tempo a sconfiggere o comunque a badare per l'ennesima volta a Sanders, ha bisogno di confrontarsi con Trump. Comunque Sanders ha già ottenuto parecchio. La piattaforma del Partito Democratico sarà scritta da una commissione quasi paritetica tra clintoniani e uomini di Sanders e delegati di Sanders, e c'è chi pensa che nonno Bernie potrebbe fare tandem con zia Hillary l'8 novembre, cioè nonno Bernie potrebbe diventare il candidato vicepresidente. Lui dice vedremo, lei dice ne parleremo, nessuno dei due dice no.
Ecco, hai ricordato la data delle elezioni negli Stati Uniti, l'8 novembre, mancano in pratica a questo punto poco più di 5 mesi. E allora ti chiedo, in questo lungo post Obama, cominciamo a delineare quella che sarà la politica presidenziale negli ultimi mesi. Obama, che verrà probabilmente ricordato soprattutto per la riforma del welfare e politica internazionale che ha portato allo scongelamento dei rapporti sia con Cuba sia con l'Iran, dove concentrerà i suoi sforzi Obama, che cosa potrà e che cosa non potrà fare in questi mesi che lo separano dalla fine del mandato?
Ma io credo che Obama cercherà di perfezionare il suo lascito in politica estera, sta facendo molti sforzi in questo senso. Tu hai ricordato la chiusura dei contenziosi recenti, ma contenziosi vecchi di decenni e che duravano fino a pochi mesi or sono, con l'Iran e con Cuba. Per perfezionare queste chiusure restano alcuni passaggi in congresso, e questi passaggi non è sicuro che vengano compiuti, perché il congresso a maggioranza repubblicana resta ostile e poco incline a fare dei favori al presidente democratico in questa fase preelettorale. E poi sempre in politica estera sta compiendo atti di conciliazione definitiva o comunque più spinta, più forte che in passato, con vecchi nemici. Nell'ultima settimana è stato in Vietnam ed è stato in Giappone, ma non è stato in Giappone, è andato a Hiroshima sul luogo dell'esplosione della prima bomba atomica, della prima e penultima bomba atomica della storia, non per chiedere scusa, perché gli americani non hanno un senso di colpa rispetto a quello che successe a Hiroshima, hanno tuttora il sentimento di aver risparmiato più vite con quella bomba di quante la bomba stessa non ne abbia portato via, quindi non per chiedere scusa, ma per impegnarsi. Lui, Nobel per la pace sulla fiducia all'inizio del suo mandato, cercando di magari essere all'altezza di quel premio, impegnandosi per un mondo senza atomiche, anche se questa è un'affermazione che sicuramente lui non potrà realizzare nei pochi mesi che gli restano. Dopodiché, sul piano interno, la sua agenda, tu hai ricordato il risultato della riforma sanitaria, che sia pure tra contestazioni e rimbalzi alla Corte Suprema per il momento regge, senz'altro nel secondo mandato ha portato avanti i diritti civili nei confronti di omosessuali, transgender negli Stati Uniti, e questo è un altro dato che probabilmente resta. Vorrà forse cercherà di far passare il suo candidato alla Corte Suprema per sostituire il giudice conservatore Antonin Scalia, che è improvvisamente mancato questa primavera, tra l'inverno e la primavera, ma questo non sarà possibile fino alle elezioni, forse sarà possibile dopo le elezioni, perché se i repubblicani vedranno che a Obama succederà un altro presidente democratico, preferiranno scegliere il candidato che lui ha nominato, che è un moderato, piuttosto che aspettare che il nuovo presidente ne nomini uno troppo o più liberale. Quindi questo il presidente cercherà di fare, di portare a termine. Non tutto otterrà, il suo bilancio resterà in chiaroscuro sulla politica internazionale, soprattutto per la situazione in Medio Oriente, e potrebbe essere un bilancio positivo sul piano nazionale e interno, anche se, ma questa non è una responsabilità di Obama, è una responsabilità degli americani, un nero alla Casa Bianca per 8 anni ha acuito, al posto che diminuire, le tensioni razziali e i rancori razziali.